diciamo il brano del Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Parola del Signore. Chissà se, magari riducendo anche la mia fluviale al solito riflessione, ci sia magari qualche intervento da parte vostra di più, nel numero e nella profondità, anche per il clima più calmo di questa Eucaristia, anche in preparazione alla memoria del Natale, una memoria profonda. Abbiamo detto più volte che la memoria è qui, attorno alla mensa dell'Eucaristia, il contenitore sociale, almeno a me assolutamente indifferente. Natale come memoria, che quel teologo, non ricordo più il nome, qualche anno fa aveva definito una memoria sovversiva e consolante. Sovversiva nel senso che ribalta l'immagine del Dio forte, potente, lontano, vendicativo, e quindi rimette in discussione l'immagine di Dio, perché questa è la vera questione, non tanto su Dio, quanto su quale Dio. Perché tante volte, anche nell'esempio che ho fatto iniziando la celebrazione, tante volte noi proiettiamo in Dio i nostri bisogni, le nostre prepotenze, il nostro bisogno di violenza, di discriminazione, di vendetta, ma questo di privilegio, ma questo Dio della religione è il contrario del Dio della Bibbia, del Dio di Gesù. Ecco, allora di quale Dio si tratti anche a Natale? Se quello della religione, che è un ingrediente sociale, che conferma tante volte quello che c'è, anche le situazioni più disumane, o il Dio della fede, che è una sorpresa. Quindi Dio con noi è consolante. Poter percepire, intuire, anche se sempre Dio è nascosto. Il vero Dio è ancora nascosto, ci ricordava sempre Padre Ernesto Balducci. Il vero Dio non è stato ancora incontrato. Intuito, contemplato, creduto, ci coinvolge ma ci sollecita sempre ad approfondirne la presenza, la vicinanza, e questo è consolante però sentirlo vicino, compagno di viaggio della storia umana. E il Vangelo di oggi a me personalmente fa meditare soprattutto su queste due donne, due insieme, una più anziana, più avanti negli anni, la più adulta, Elisabetta, anche lei incinta, più avanti nell'attesa del figlio, al sesto mese, come diceva l'angelo Maria, e Maria con la vita di Gesù appena iniziata dentro di sé. Le donne che sono qui presenti, ben più di me, come dico sempre, potrebbero testimoniare riguardo a questo Vangelo. E io ho detto più volte un sogno, in quel giorno che si adempirà, usando un termine del Vangelo, ridicendolo, questo sogno, ci sarà qualcosa di grande finalmente nella Chiesa e quindi anche nell'umanità, che entrando in una Chiesa, chissà fra quanti anni, possiamo sorridere benevolmente dicendo 50, 100, chissà, che al posto di un prete si trovi una donna che guida, come faccio io adesso, l'Eucarestia e anche la riflessione. Però non è così strano, no? come si potrebbe pensare da parte di qualcuno, perché uno va qui vicino in Austria o in Germania e trova la situazione che io ho detto solo come sogno. E tante volte anche nei convegni del Centro Balducci abbiamo invitato proprio le donne pastori di Austria, di Germania, e ricordiamo delle immagini straordinarie. Io ricordo una donna giovane col bambino in braccio nell'auditorium di Pozzuolo che ci raccontava come lei svolge il suo ministero di parroco nella sua parrocchia. E ho ancora di fronte a me l'immagine di quella donna pastore di Stoccarda, se non ricordo male, che in quell'anno concluse il convegno con una preghiera e con la benedizione che lei espresse su tutta l'assemblea dal palco del convegno. Quindi non è una situazione così lontanissima, non solo nella geografia, ma anche nell'intendimento profondo. Le donne, perché voi donne che siete qui, e se foste qui al mio posto, ma poi passa il microfono per raccogliere quello che potrete dire molto meglio di me rispetto al fatto che avete vissuto, cioè dell'attesa di un figlio, del figlio che si muove dentro, perché a me commuove, anche se nella Chiesa abbiamo sempre messo molto da parte il senso di questa incarnazione, di questa corporeità, il bambino che si muove dentro, il Vangelo ne parla, quindi questa donna più adulta, Maria che va a visitarla. Ricordiamo ancora quella bella espressione del poeta e profeta Don Tonino Bello, che commentando la partenza di Maria per andare al servizio di sua cugina, come per una intuizione disse: Maria è la donna del primo passo. Bellissimo. Cioè nessuno le ha comandato di partire, ha intuito. Lei che iniziava a aspettare questo figlio, ha intuito che sua cugina più anziana aveva bisogno di lei e si è messa in cammino, donna del primo passo. A dire di quella disponibilità che deriva dall'intuizione del bisogno dell'altro, al di fuori di ogni prescrizione, di ogni organizzazione che poi può venire dopo, ma che indica questa disponibilità che si nutre della gratuità, donna del primo passo. Sono considerazioni, io dico sempre, straordinarie, commoventi, almeno le sento proprio così. E c'è l'incontro fra loro due. Fra loro due, donne povere, ricche di fede, non senza interrogativi, perché anche la fede di Maria è una fede problematica, che vive radicalmente l'affidamento. Pur senza comprendere quello che le succedeva, o senza comprenderlo pienamente, uno si affida, sia fatta la volontà, che non è un subire qualcosa che viene dall'esterno, ma entrare in una dimensione che, se anche non bene, come dicevo, si comprende, si avverte dentro come coinvolgente, come importante, come misteriosa e come concreta, e uno parte, accetta e si dispone, è coinvolto a vivere quella dimensione, di cui questo annuncio e questo inizio della vita dentro di lei è solo l'inizio. Queste due donne perché aspettano un figlio? Perché hanno creduto nell'impossibile. Tante volte noi consideriamo le situazioni della vita nostra personale, della famiglia, tutti potremmo scrivere una storia, un libro, non solo io, rispetto a questo, o le abbiamo considerate impossibili. E poi ci abbiamo provato. Questi momenti sia dolorosi, difficili, che ci pareva davvero quasi impossibile superare, dargli un senso, trovare la forza per viverli in prospettiva. E anche i momenti belli, luminosi, però sembravano impossibili da vivere e da realizzare. Il sogno di un amore, di un'amicizia, di una comunità, di un progetto del Centro Balducci, di tante situazioni che possiamo sognare. Il sogno per me è una dimensione bella, calda, anche i bambini, i ragazzi che sono qui, ma tutti noi più adulti, guai se non sogniamo, perché diventiamo indifferenti, peggio anche conformisti, peggio ancora cinici. Il sogno è una dimensione fondamentale della vita. Sogno, il sogno guardando in avanti e in alto, però sempre coi piedi ben piantati per terra. Questo sogno e questa concretezza, per poter realizzare almeno alcuni frammenti del sogno, per cui la speranza realizzata diventa alimento della speranza da realizzare ancora. Queste due donne a me parlano così, quest'oggi. Due donne che hanno creduto nell'impossibile e generano la vita. Di due bambini, uno sarà il profeta che precede Gesù e l'altro sarà Gesù di Nazareth. Gesù, il grande profeta, il grande amico dell'umanità, colui che rivela dell'umanità appunto l'amore incondizionato di Dio, quindi, come dicevamo, ricollegandoci all'immagine iniziale, genera una chiesa dalle porte aperte e mai dalle porte chiuse. Questo è Gesù di Nazareth, rivelazione dentro alla storia dell'amore incondizionato di Dio, perché il nostro amore, la nostra disponibilità è condizionata tante volte, perché siamo così, però l'amore di Dio è incondizionato e ci chiama a vivere delle dimensioni perlomeno di incondizionatezza nella nostra vita, di generosità grande, di dedizione grande nella nostra famiglia, nella nostra comunità, guardando ecco a tutto il pianeta. E queste due donne non ne abbiamo l'icona, il volto, perché sono tutte rappresentazioni anche quelle che noi abbiamo ricevuto di Maria, ma possiamo immaginarle, possiamo immaginare la bellezza, la profondità, la commozione di quell'abbraccio quando si sono incontrati e del bambino che si muove dentro e che suscita una gratitudine reciproca e una gratitudine a Dio che poi Maria comunicherà in quella preghiera persa per tanto tempo perché detta in latino, una lingua che pochi comprendevano, ma che a me piace di nuovo e sempre definire come un inno di spiritualità rivoluzionaria. Perché Maria, lei donna del popolo che aspetta Gesù, e parla del Dio che disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, che rimanda a mani vuote i ricchi, dà da mangiare finalmente ai poveri, e colui ecco che fa sì che chi sta sugli scranni, sui seggi per dominare il mondo venga deposto, e la sapienza del cuore degli umili e delle persone profonde nello spirito possano guidare le sorti della storia umana. È un canto straordinario, ripeto, perduto tante volte in un canto, in una lingua che non si comprendeva. Quindi due donne che generano perché hanno creduto. La domanda a me stesso e a noi, quale fede noi viviamo e se la nostra fede sia generatrice di rapporti nuovi, di liberazione dall'ossessione che anche in questi giorni viene confermata, dell'avere, del consumare, dalla fiducia nella forza, nella prepotenza, nelle armi, di tutte le situazioni di discriminazione, di rifiuto, di razzismo, di tutto quello che porta l'essere umano a distruggere l'ambiente, a usurpare le risorse. Ecco, questo ci chiediamo, se la nostra fede dentro la storia genera relazioni, relazioni umane, relazioni con tutti gli esseri viventi che siano situazioni più umane, umanizzate. L'altro aspetto è quello dell'adempimento. Nel dialogo fra loro, ecco, emerge questa parola: beata te che hai creduto nell'adempimento. Sappiamo che la speranza, la virtù, l'attitudine più difficile. Padre Turoldo, l'abbiamo ricordato più volte, diceva che è più difficile sperare che credere. Ecco, allora la speranza nell'adempimento significa non scoraggiarci, vivere una pazienza attiva, non la pazienza inerte, una pazienza attiva che è propria di colui che sente forte l'ideale, non si scoraggia di fronte agli insuccessi, non pretende risultati immediati e contabili, ma che è animato da questa speranza profonda e pone insieme agli altri dei segni, saranno un frammento rispetto alla grandezza del sogno, però dei frammenti che danno come il senso, la conferma della direzione e la nutrono. Ecco appunto, la speranza vissuta e incarnata diventa nutrimento per l'ulteriorità della speranza. Un altro ultimo pensiero in questi frammenti che vi comunico è questo. Queste due donne mi fanno pensare a tante donne. Anche nel libro che è uscito ci sono dei riferimenti a questo. Anche nel senso che una negazione della donna, come avveniva nei nostri seminari, poi ha fatto sì che un prete, in mezzo a tutti, incontrasse tanta gente. Nella mia vita ho incontrato davvero tanta gente, ma se dovessi fare una percentuale, soprattutto donne, dall'istituto d'arte, dove in gran parte erano ragazze, a tante persone. In tante situazioni della vita, tantissime, proprio tante, dall'attesa di un figlio, comunicata con le lacrime agli occhi, alle lacrime agli occhi che invece mi comunicavano aborti dolorosi, dolorosissimi, a tante altre situazioni. E penso alle donne, prima a mia madre, poi a tutte voi che siete qui, in particolare alle persone con cui da tempo ci conosciamo, e poi a tante donne incontrate di Giuliano, del Friuli e di tante parti del mondo. Mi viene come pensavo prima, di ringraziare il Signore insieme perché ci ha fatto incontrare tante donne, da Suzuko di Hiroshima alle donne straordinarie dell'India, alle donne dell'Africa, a tante dell'America Latina, tante, fino all'ultima, ecco, all'ultima donna del Salvador che ci ha comunicato, no? Questa strage che ha subito e questo spirito profondo che l'ha aiutata a reggere questa situazione drammatica, no? E tante, davvero tante. Ecco, mi veniva, dato che siamo nell'Eucaristia, un'immagine con cui concludo, sperando poi che qualcuno intervenga. Qui, in questo altare, una delle tante immagini. Dopo un convegno, non ricordo quale anno, abbiamo celebrato la sera in una giornata feriale, due giorni dopo forse il convegno, un'Eucaristia. C'erano le donne del Chiapas, Alicia, ma due donne del Chiapas, una delle quali, chi era forse si ricorda o avrà letto gli atti, aveva fatto una testimonianza molto dura, dura, al convegno, raccontando le violenze sessuali e non che aveva subito nella sua vita, nella sua comunità. E poi come l'incontro con altre donne, l'incontro nella sua comunità, poco a poco l'avevano aiutata a riprendere in mano la propria vita, la propria dignità. Questa donna, in questa piccola e intensissima, piccola nel senso della misura, non c'era tanta gente, la brevità anche dei tempi, e questa donna all'offertorio mi ha posto con le sue mani una stola, me l'ha posta qui, una stola. Io ho sentito queste mani di questa donna del Chiapas, violentata e poi con la ripresa della sua dignità, come una benedizione, come una tenerezza di una donna, di comunità tante, e di Dio che si esprimeva con le sue mani qui, una stola, mi ha posto questa stola, lei qui, celebrando l'Eucaristia, un segno. Si parla di due donne, ricordiamo appunto le donne, nelle varie situazioni della vita, nelle situazioni di tutta l'umanità, e tante donne che vivono situazioni tanto dolorose, difficili, no? Tanto dolorose e difficili, ricordiamo le persone, donne che vivono esperienze come di avamposto anche per le altre, per l'affermazione dei propri diritti come persone, come donne. Viviamo insieme in questa Eucaristia e questa ricchezza al femminile, ecco, di tanta umanità.